Eccoci, iniziamo questo primo redazionale, come anticipavamo, sul Brasile, perché se il focus appunto della pandemia da coronavirus si confermano le Americhe, il Brasile in particolare si porta al secondo posto del paese più colpito dopo gli Stati Uniti, superando le 80.000 vittime per il Covid con oltre 2 milioni di contagi. Anche se poi tra l'altro diverse fonti locali avvertono che il numero di test effettuati è ancora gravemente insufficiente, quindi i numeri reali potrebbero essere molto più elevati tra l'altro tra le situazioni che danno anche maggiore preoccupazione c'è anche quella di persone che vivono nelle aree più remote, per esempio della foresta amazzonica. Però a fronte di questo cresce e si allarga anche il movimento contro le spinte autoritarie del presidente Bolsonaro. Da giugno infatti ci sono state una serie di manifestazioni antigovernative in diverse città, da San Paolo a Rio de Janeiro, da Belo Horizonte a El Salvador, convocate da gruppi antifascisti legati anche al tifo organizzato e ai movimenti afro-brasiliani. Perché è vero che se il Covid fa paura, spaventa ancora di più l'escalation autoritaria del governo Bolsonaro, che è responsabile di una crisi che insieme sanitaria, economica, politica, ambientale e sociale. Ne parliamo questa mattina con una compagna che è qui con noi. Buongiorno, ciao.
Ciao, buongiorno Barbara.
Ci senti? Io ti sento bassa.
Bassa? Okay. Vediamo un po' se sarà va meglio.
Eccoci a te. Okay. Redattrice di appunto Radio Popolare, buongiorno a te. Allora con
Radio
te volevamo Città appunto Aperta. Approfondire.
Radio Città Aperta. Di Radio Città Aperta.
Un attimo perché abbiamo un attimo un problema nell'altra cuffia, ti sentiamo, no, io ti sento bene, quindi la tua voce arriva perfettamente, quindi.
Ok, mi sentite?
Adesso sì, scusami, non ti sentivo, quindi tu hai iniziato a parlare e io stavo ancora parlando. Scusami, vai.
Ok, dicevano Radio Città Aperta.
Scusami, Radio Città Aperta.
Sì, allora. Aggiorniamoci su dove ci eravamo fermate un mesetto fa, perché noi abbiamo già fatto un collegamento dal Brasile, io adesso mi trovo a Roma, sono rientrata qualche giorno fa ed è successa una cosa effettivamente molto interessante da quando ci siamo sentiti penso un sabato, e la domenica immediatamente successiva ci sono state delle grossissime manifestazioni appunto raccolte diciamo da movimenti, dai settori antifasciste delle tifoserie di alcune squadre del Brasile, insomma, sì. Come prova diciamo che è dal popolare, no? Dove possono nascere le cose. E, infatti da lì, quel fine settimana lì è stato, diciamo, sono successe un po' di cose, c'è stato un po' di movimento nel senso di questa resistenza appunto, no? Di questa risposta all'autoritarismo di Bolsonaro, e sono nati anche dei manifesti online, una sorta di un tentativo di ripetere quello che nel 1984 è stato il movimento Diretas Já, che era quello che voleva il ritorno, cioè chiamava per le elezioni dirette, quindi il ritorno alla democrazia completa. E in questo movimento adesso di ora, che ripete, no, alcune cose, c'è anche una grande convergenza, quindi di sinistra, centro, bolsonaristi pentiti, quindi c'è un po' di tutto, per cui tu lo sai che è molto difficile poi arrivare a un punto comune, no, quando si rispecchiano in uno stesso movimento settori così così diversi. Quindi diciamo è nato sì da circa un mesetto questo movimento, poi continuano a farsi manifestazioni di gruppi antifascisti convocati malgrado la pandemia, malgrado in alcuni stati, non in tutto il Brasile, ricordiamo, i governatori abbiano vietato, no, gli incontri, le passeggiate, le manifestazioni, diciamo gli assembramenti. Però, e quindi malgrado anche il rischio di contagio, che in Brasile comunque resta molto alto, questi movimenti si fanno sentire. Qual è il problema? È che nel frattempo poi c'è stata una grande concertazione del governo di Bolsonaro, sempre più per arrivare a un accordo con un settore di tantissimi senatori che vagano un po' tra tra centro e destra, e che sono dei grandi, diciamo, venduti, no? Se così possiamo dire, e sarebbe questo centro. E allora da allora c'è stata una distribuzione di incarichi a esponenti di questo centro per placcare, perché per questo centro, diciamo, che tiene una maggioranza molto labile. Quindi è molto difficile che succeda qualcosa, anche perché malgrado i movimenti contrari, tutta la appunto l'opposizione che è il governo Bolsonaro, e ha un tasso di opposizione sempre maggiore, un tasso proprio di rigetto sempre maggiore, però mantiene il suo 30% di fedelissimi. E quello che si dice è che, diciamo, un po' sulla base dell'esperienza in Brasile, abbiamo avuto ben due impeachment, e più o meno per riuscire ad arrivare a un processo di impeachment ci vuole almeno che lui perda, diciamo, un 20 punti percentuali, quindi arrivi, che ne so, a un 12%, cosa che è molto difficile, soprattutto con tutte queste manovre che lui sta facendo. Per dirti, ci sono più di 30 richieste di impeachment in Parlamento, che è quello che il Presidente della Camera è quello che è responsabile di valutarle e portarle avanti o no, e lui le sta tenendo belle ferme lì sul suo tavolo. Quindi alla fine sì, è bellissimo vedere i movimenti antifascisti per strada, però non sono quelli che faranno veramente la differenza per cambiare qualcosa in questo momento, no? Dal punto di vista proprio istituzionale, governativo, purtroppo.
E cosa lo farà, a tuo avviso?
Lo farà l'economia. Cioè, se il Brasile comincia ad andare veramente molto molto male, se le riforme non si fanno come non sono fatte finora, però per esempio adesso il ministro dell'economia ha avviato questa riforma fiscale che vogliono fare, insomma, da un po' di tempo, tutte le riforme, quindi c'è l'agenda del governo, un po' che è un'agenda completamente neoliberista, un po' si riparte, capito? E poi tutte le cose, poi c'è anche un'altra preoccupazione, diciamo così, siccome comunque il governo ha varato dei piani di sostegno alle famiglie povere, ai microimprenditori, diciamo alle partite IVA molto povere, così, quindi queste persone stanno ricevendo i soldi, allora c'è anche il rischio che c'è chi, no, qualche analista politico lo indica come un rischio che alla fine il fatto che lui dia questi sussidi potrebbe tornare a suo favore nelle elezioni, no? Quindi lui potrebbe, invece di perdere consensi come sta succedendo finora nell'epidemia, potrebbe tornare a guadagnare consensi per via di questi, cioè che lui è la salvezza, no? Che lui ha salvato i brasiliani con i suoi piani, così. Quindi se una serie di riforme passano e se poi in Brasile non succede un disastro economico, perché quei morti mi sa che si sono abituati tutto, allora lì, in quel caso, perché Bolsonaro ha già iniziato a perdere, diciamo, l'appoggio di una parte degli imprenditori, del settore imprenditori, perché poi tra l'altro alcune cose sono molto difficili, no, da accettare. Lui è sempre stato un fascista nell'animo, nelle parole, però alcune cose poi quando arrivi al governo neanche, sai, il più, diciamo, sciolto come interpretazione, se sei uno di centro, di una destra liberale, alcune cose non si possono più accettare, soprattutto quando diventano così evidenti, no? Mm-hmm. Anche, cioè, quello che ha fatto adesso, c'è tutto il problema dell'Amazzonia, ci sono dei gruppi di investitori che premono sul governo affinché si faccia una vera politica per ridurre il disboscamento. Quindi, però, ecco, tutte queste cose non riusciranno a farlo cadere, è quello che leggo così nella situazione, anche leggo nella realtà, ma leggo anche nelle analisi, che purtroppo la realpolitik è questa, quindi forse ce lo dobbiamo tenere fino al 2022 e ringraziare che non venga rieletto poi.
È una notizia di questa mattina che, appunto, nonostante la situazione tragica che accennavamo brevemente prima all'inizio nell'introduzione, poi appunto chiederei a te di fare un affondo maggiore. Finora il Ministero della Salute brasiliana ha speso meno di un terzo di tutto il denaro disponibile per affrontare la pandemia da coronavirus, secondo però questo rapporto della National Health Council rilasciato da media locali, e sembrerebbe che appunto il 31% abbia speso il 31% dell'equivalente di quasi 2,4 miliardi di dollari messi a disposizione, stanziati per la pandemia. Sono dati raccolti dal giornale O Globo, leggo qui. Ti volevo chiedere a tal proposito, appunto, di insomma raccontarci un po', lo dicevamo all'inizio, le Americhe, il Brasile in particolare, rappresentano un po' il focus della pandemia di coronavirus in questo momento. Ha girato anche qui in Italia, per esempio, una lettera di Fray Betto che parlava appunto di un genocidio calcolato di Bolsonaro in Brasile. Si parla di 2 milioni di contagiati, appunto, e dati non certi. Ecco, se potevi appunto aggiornarci sulla situazione post-Covid e su quanto appunto non si stia mettendo appunto in atto per insomma salvaguardare la vita prima di tutto e poi appunto l'economia del paese, come dicevi tu.
Sì, questa è una, ma questo è stato chiaro fin dall'inizio. La vita ha un valore, no? E a seconda, cioè, di chi sei, ha un valore diverso. Certo. E questo è un calcolo.
Non tutte le vite contano, no? Ovviamente.
Esatto, non tutte le vite hanno lo stesso valore. Quindi questo tipo di gestione o non gestione, insomma, come vogliamo, il governo lo sta facendo fin dall'inizio. Anzi, fino a metà maggio, mi sembra più o meno, abbiamo avuto dei ministri della salute. Adesso c'è un ministro della salute ad interim che è un militare, non c'è nessun medico, nessun, diciamo, rappresentante non c'è nessun personale sanitario all'interno di questa nuova squadra del Ministero della Salute, per cui cioè, la salute è gestita dai militari, non c'è veramente nessuno. Mm-hmm. Dico che spiccano per l'assenza. Non ho i dati di cui parlavi adesso, del Globo, di questo report, però infatti.
Guarda, sono usciti stamattina, quindi insomma era solo.
Sì, ma è una cosa che si parla già da tantissimo, nel senso che il governo non spende neanche la metà di quello che gli è assegnato. Mm-hmm. Per le spese per combattere il coronavirus. E penso che anche dietro di questo ci sia una sorta di calcolo freddo, perché Bolsonaro fin dall'inizio ha adottato, lui personalmente, non tutti, per esempio il primo ministro della salute era diametralmente contrario, opposto, diciamo così, a questa posizione di liberare tutti, perché Mandetta, che era questo ministro, era assolutamente favorevole all'isolamento sociale, molto duro anche, insomma, era proprio un altro tipo di gestione, e per questa ragione Bolsonaro lo ha mandato via. Allora, Bolsonaro fin dall'inizio ha adottato questa posizione di dire che, vabbè, di far prevalere l'economia, no? Mm-hmm. Quindi, diciamo, c'è una battuta in Brasile che dice lui preferisce le partite IVA ai codici fiscali, però senza un codice fiscale una partita IVA non esiste, no? Così, facendo una battuta su, cioè, le persone devono essere vive per poter lavorare. Però lui ha adottato questo comportamento fin dall'inizio, lo difende a tutti i costi, perché l'economia, perché uno deve uscire e poter tornare a casa con un pezzo di pane. E quindi tutti i governatori, cioè i governatori delle regioni che sono opposti a questa posizione e quindi provano a fare l'isolamento sociale o comunque adottare delle misure più restrittive, per lui sono dei nemici. E quindi è una sorta di gioco in cui poi ci sono comunque tantissimi morti, perché ovviamente in un paese dove non c'è un messaggio chiaro della leadership nazionale, cioè la gente è veramente confusa, nel senso ognuno dice una cosa, non c'è quella sensazione di, diciamo, proprio di gravità della situazione, no? Allora, non essendoci questa posizione da un punto di vista nazionale, è ovvio che poi i livelli di isolamento che si riesce a raggiungere negli stati è molto basso, e quindi l'epidemia continua a dilagare e i morti continuano ad aumentare. E Bolsonaro dà la colpa di questo ai governatori, così come dà la colpa a chi adesso sta in mezzo a una crisi economica. Quindi forse questo disinvestimento totale è un modo, quindi praticamente, cioè, è come se si togliesse la responsabilità dicendo vabbè, ma questi sono i governatori che lo fanno, no? Quindi vuole prendersi i meriti, diciamo, di questi soldi, di questo sussidio di 3 mesi che dà alle fasce più povere della popolazione, però tutta quella che è la responsabilità sia sui numeri della pandemia, ma sia anche sulla situazione economica delle persone, vuole addossare questa colpa ai governatori, il che non è per niente vero. Quindi secondo me questa mancanza di investimento dello Stato fa un po' parte di questa sorta di strategia, perché lui effettivamente cioè, se ci pensiamo bene, ci sono fior di articoli che dicono ma per una per un eugenista così come Bolsonaro, se vogliamo, se muoiono i vecchi, muoiono i poveri, muoiono i malati, è una meraviglia, perché ti levi i costi dalla previdenza, ti levi i costi da programmi sociali, no? Magari così ti sì. Levi i costi anche dal sistema sanitario nazionale, per cui per lui, cioè, non lo direbbe mai, però credo veramente che ci pensi, che lo pensi.
Bene, noi ti ringraziamo molto. Non so se hai qualche altra cosa da aggiungere, qualche altro aggiornamento, oppure ci risentiamo presto, insomma, per ulteriori.
Sì, l'aggiornamento è che purtroppo ieri c'è stato un nuovo record di morti e di contagi, quindi speriamo che la situazione si possa migliorare nelle prossime settimane. Vediamo.
Va bene, noi ci teniamo aggiornati e magari ci sentiamo appunto nelle prossime settimane. Intanto ti ringraziamo moltissimo per la disponibilità e un abbraccio forte.
Grazie a voi, grazie a tutti voi, buon proseguimento. Ciao.